Nuovo episodio, un film candidato un po' a sorpresa agli Oscar con 4 candidature. Oggi parliamo di American Fiction. Film assolutamente inaspettato nella lista dei migliori film dell'anno, ma viviamo in tempi interessanti e questa pellicola che viaggia tra commedia e drammatico, tra ironia sprizzante e dubbi esistenziali dei suoi protagonisti, riesce, secondo me, a dare una lettura particolare ed originale della società, in particolare quella americana. Perché? Ecco, partiamo dalle basi. Trama in breve.
Il nostro protagonista, in questo caso Monk, afroamericano, dirlo perché la storia si basa su questo, è un insegnante, sì, però vorrebbe essere principalmente uno scrittore, da un po' che non pubblica un romanzo, e vede che molti invece che pubblicano romanzi che hanno seguito e che sono afroamericani, in questo caso sono con una rispetto a una scrittrice, pubblicano dei romanzi che vogliono un po' stereotipare l'afroamericano, stereotipare i neri, e quindi lui si sente un po' tradito, lui che invece vorrebbe non essere preso in considerazione perché è nero, ma perché è un bravo scrittore. Spero di aver fatto una...
Sì, ci sta, è perfetto. Film di Cord Jefferson e interpretato da Jeffrey Wright. Partiamo subito dicendo una cosa. Secondo me questa pellicola ha un po' di falle, ha un po' di problemi, ma quando spinge sull'acceleratore della componente più ironica, il film a me in particolare ha fatto particolarmente ridere, ha fatto assai ridere, soprattutto perché ha una certa sregolatezza e critica che è molto bella nei confronti della società attuale. Quindi c'è un po' di sarcasmo, un po' di satira. Il film va ad analizzare e satirizzare, no, sul clima di politicamente corretto che in maniera assai eccentrica e da un certo punto di vista anche egocentrica è oramai diventato quasi una moda. E sembrerebbe, anche guardando questa pellicola, che oramai sia una moda della società americana e sia assolutamente imperante. Cioè, tanto imperante che oramai la giusta battaglia tra ciò che la giusta battaglia per l'uguaglianza sembra oramai passata in secondo piano, no? E quindi tutto è più che altro una moda, tutto viene indossato casualmente e in maniera intransigente, tra l'altro soprattutto, anzi per la maggior parte, da persone bianche. E quindi si va un po' a dimenticare tutte le giuste motivazioni originali che aveva questa forte battaglia per l'uguaglianza. Al centro di tutto c'è Monk, Jeffrey Wright, che è un professore di letteratura universitario afroamericano, giustamente Auri ha fatto benissimo a sottolinearlo, che proprio sin dall'inizio gli tocca prendersi un anno di aspettativa perché, diciamo, l'irritazione che gli provoca questa situazione lo porta poi ad avere, diciamo, degli sfoghi di rabbia. Questa eccessiva sensibilità del politically correct, di ciò che è giusto fare, dei suoi studenti e della società, un po', diciamo, lo ha esaurito. E di conseguenza, durante questa pausa, è proprio colmo di rabbia e scrive il suo libro di più grande successo, unendo tutto ciò che il pubblico vuole leggere, riempiendo il libro di stereotipi, e ovviamente vende un sacco. Vende un sacco, non solo. E cosa succede quando un film in America vende un sacco? Arriva Hollywood, e quindi su questo libro vogliono girare anche un film. Arriva in pratica al successo mondiale questo professore universitario, successo che lui assolutamente non vuole, anzi disprezza. Lui non riesce a non farsene alla fine anche una colpa durante la pellicola di aver scritto quella pellicola, di aver scritto quel libro, anche se, a dire la verità, i soldi gli fanno abbastanza comodo, il successo alla fine gli farà anche abbastanza comodo. E la cosa bella è che il film, quando va a criticare così sapientemente la società americana, decolla. Il film assolutamente preme sull'acceleratore, la trama diventa anche metacinematografica e porta, no, lo spettatore anche sempre di più a dubitare quale sia il livello di lettura della trama che lo spettatore sta vedendo. Perché, come detto, ad un certo punto il grande successo del libro porta ad avere l'immancabile proposta di Hollywood e quindi questo mondo metafilmico inizierà piano piano un po' a fondersi. Ecco, per certi versi questa cosa non viene molto spesso riaccennata, quando lo fa il film è spettacolare, secondo me. Quindi si poteva, ecco, osare un pochino di più da questo punto di vista, in effetti. Anzi, si poteva andare un po' a calcare ancora di più con la satira e mostrare, no, di più questo mondo che alla fine sfrutta tutti semplicemente per fare soldi, e per pulirsi la coscienza con tematiche fondamentali, tematiche importantissime, senza però andare mai ad approfondirle, no? Tenta questo mondo capitalista solo di saziare un po' lo spirito giudicante delle persone e si va a perdere poi il messaggio originale. E quindi, secondo me, il film poteva ancora andare a calcare un po' di più la mano, perché in tutte quelle parti lì in cui ti fa ridere a denti stretti, perché al tempo stesso tu vai a pensare che questa situazione che tu stai vedendo ha all'incirca delle interessanti similitudini con la vita reale. E questo, secondo me, è la vera forza della pellicola. Quando ciò non avviene, un pochino, diciamo, il film inizia un po' a perdersi. Per carità, sono parti sicuramente fondamentali per Monk, ma al tempo stesso sono un po' più noiosette da questo punto di vista, che mi hanno un po' portato ad avere dei dubbi su questa pellicola, proprio per come è strutturata, perché ha dei momenti di, secondo me, altissima ironia, intervallate dei momenti in cui non succede nulla di particolarmente interessante e tu non aspetti altro di vedere, no, qualcosa di particolarmente satirico, di qualcosa di particolarmente ironico, ma probabilmente forse è anche un modo di come io ho vissuto la pellicola. Tra l'altro il film è disponibile in Italia direttamente su Amazon Prime Video, in Italia non è uscito al cinema e questo alla fine è sempre un peccato, ma insomma è facilmente recuperabile in streaming, anche se ovviamente è un peccato. Un'altra cosa che mi ha particolarmente colpito è il ruolo del fratello di Sterling K. Brown, questo medico che ha alle spalle un divorzio perché lui in pratica ha rivelato di essere omosessuale, la moglie ha scoperto essere omosessuale, e lui quando entra in scena, secondo me, è la parte un po' più folle, un po' più addirittura bella della pellicola, che un po' si va a contrapporre, no, a tutto quell'ingessato di Monk, del professore, che alla fine è anche un po' noiosetto, no? Però quel mondo che gli gira attorno è particolarmente interessante. E certo, da questa idea ingessata poi si va a creare, no, tutto lo scontro che porta la parte più satirica a nascere, quindi anche da questo punto di vista comunque possiamo trovare dei punti positivi in questa impostazione dei personaggi. Però sì, loro due in particolare mi sono rimasti impressi. Peccato, come detto, per una sceneggiatura che va a fasi alterne alla fine, perché quando invece riesce ad azzeccare il momento giusto, il film è particolarmente brillante, particolarmente originale. Tu cosa ne pensi?
Allora, sono piuttosto d'accordo con te. Quando fa ridere, fa effettivamente ridere, e con una satira pungente, con ironia e a situazioni battute ben fatte, ben piazzate. E il resto della trama, diciamo, un po' aspetti, sei sempre un po' in attesa. Sì, succedono cose, molte delle quali ovviamente te le aspetti. Alcune volte trovano degli scamotage registici, di sceneggiatura un po' sopra le righe per farti un po' non aspettarti completamente tutto. Però sì, ci sono molte parti in cui devi un po' lasciarti andare, cioè devi un po', vabbè, seguiamo, vediamo dove arriva, vediamo fin qua la prossima parte, perché sì, come ho detto, in certi momenti non ha mordente, se in certe situazioni è mordente, anche alcune volte anche a livello di immagine, quindi proprio come regia a disposizione, riesce ad avere un po' di senso, tutto ovviamente molto dialogato, principalmente dialogato, quindi a quando ci sono delle battute ben fatte, certe volte non ha polso, quindi è un po' fiacco, spero di non essere troppo cattivo. Però io l'ho trovato comunque bellino, cioè nonostante queste parti dove o te l'aspetti o sei in attesa o non ti trainano, comunque alcune cose non sono male. Ovviamente parlano di una cultura distante da noi, e distante non perché noi viviamo nel Medioevo, distante perché
fisicamente siamo se... distanti, cioè, fisicamente siamo in posto molto
sì,
distante,
anche se recentemente no, non iniziamo a parlare di politica, apriamo un altro podcast dove parliamo di politica e non parliamo noi perché siamo le persone peggiori a parlare di politica. Però effettivamente questo film è molto politico e ti dà una sfumatura su tutta una società, e ovviamente te lo dichiara palesemente, cioè fin dall'inizio ti dichiara come sono le situazioni, come ragionano i bianchi, e quindi non c'è nessun, diciamo, non c'è nessun messaggio un po' velato che devi pensare a cui devi arrivare, no, è abbastanza diretto, la situazione è questa ed è così, punto. Cioè te lo dicono, penso, anche prima della metà del film, o comunque
sì,
forse anche
sì,
prima.
Sì.
Ovviamente è un film, è una commedia più che un dramma, ovviamente ci sarà lui che è in un percorso di sviluppo del personaggio, non dico niente perché si parla del finale, però è una commedia, quindi ti deve tenere un po' lì, quindi non, diciamo, sì, non può essere un dramma con chissà quale carico emotivo. Ci sono delle situazioni sì che vogliono essere un po' emotive, alcune dici vabbè, se toglievi questo personaggio, tipo la com'è la non cameriera, la tipa che lavora per la madre che poi si sposa, è un personaggio, secondo me è un passaggio che poteva non esserci. Cioè servivano per alcune situazioni, poi dopo senti che deve andarsene, cioè quando c'è una cosa alla madre, senti, ok, lei da un po' se deve andare perché fa parte della famiglia, ma non puoi cacciarla. E da un po' intuvina, succede che ovviamente se ne va lei, cioè, forse non ho fatto spoiler, lo senti che dopo senti un po' pesante, quindi per me potevi un po' eliminarlo come personaggio, anche il matrimonio, situazione emotiva, sì, ma fino a un certo punto, anche altre... Poi vabbè, lui è comunque un personaggio che è fatto per stare antipatico, proprio come è fatto lui, cioè, come dicevi te, ingessato, rigido, che ogni tanto si dice quello che pensa ma in maniera un po' troppo brusca o senza pensare con chi sta parlando. Vabbè sì, poi c'è il grande scrittore o il genio che ha sempre problemi a relazionarsi con gli altri, va bene, però questo... Cioè, è quello che viene detto dall'Ottocento a oggi, che se uno è un genio per forza deve essere uno stronzo. Dici, vabbè, datemi qualcos'altro.
Sì, ma sai cosa, secondo me? Più che altro, solo due personaggi, secondo me, risultano essere interessanti. Lui e il fratello. Il resto è... non sono neanche troppo abbozzati alla fine, sono molto bidimensionali da questo punto di vista, e questa cosa secondo me alla fine, come hai detto anche te, si sente, cioè crea comunque delle aggiunte alla trama che da questo punto di vista sono assolutamente non necessarie, mentre se magari si concentrava molto di più sulla componente critica della società, il film probabilmente risultava essere perfetto da questo punto di vista. Però anche lì è difficile andare a dosare le due cose. Ripensandoci, avrei preferito a questo punto che potesse vincere l'Oscar a miglior film, perché sarebbe stato forse la ciliegina sulla torta, no? Veramente la chiusura metacinematografica perfetta per questa pellicola, che entrava prepotentemente nella realtà. Un'altra cosa che non ho apprezzato, nonostante detto nel complesso il film comunque mi sia piaciuto, è la regia. La regia l'ho trovata un po', diciamo, addormentata per la maggior parte della pellicola. Ha degli spunti interessanti, in particolare, diciamo, in quella scena in cui si andrà a discutere di una premiazione letteraria, e l'immagine, diciamo, saprà bene far comprendere come le persone si piazzano, diciamo, e aiuterà, anzi, l'aspetto ironico e satirico di tutto, del tutto, no, del messaggio che passa. Però per il resto lascerà sempre tutto in mano ai dialoghi, lascerà sempre tutto in mano agli attori, lascerà sempre tutto in mano alla parola, e questa verve non sarà sempre presente. Quindi diciamo che è una regia che alla fine si riserva di fare, da questo punto di vista, il compitino. Cioè, posso anche capire dal suo punto di vista, perché Cord Jefferson è alla sua opera prima per il cinema, ha girato per la televisione, ha sceneggiato per la televisione, e qui si ritrova a trattare una pellicola con una tematica assolutamente non facile, perché rischi seriamente, anche andando a criticare comunque questo mondo, soprattutto andando a criticare comunque una parte anche di Hollywood stessa, rischi comunque di cadere, no? nel banale, di cadere insomma in tante piccole buche lungo il percorso. Lui sicuramente, andando un po' sul sicuro, diciamo, cerca di prendersi meno rischi possibili, e onestamente ci può stare, lo posso capire. Non mi ha particolarmente stupito dal punto di vista registico. E tu cosa ne pensi invece?
Sì, allora, come regia non aveva assolutamente un compito facile per i temi che trattava. Sì, è una commedia, quindi ovviamente la commedia non è più semplice, perché deve far ridere, e in certi momenti ci riesce effettivamente a far ridere. Secondo me non è totalmente da buttare. Cioè, l'ho visto tranquillamente, mi è piaciuto per alcune parti, quindi diciamo che non mi è dispiaciuto vederlo, e riesce a farti ridere. Il messaggio molte cose te le mette abbastanza chiaramente, ma ti riesce anche a dare certe situazioni in cui ti diverte, e quindi secondo me un pochino gli è riuscito. Sì, è un'opera prima, non è chissà quale capolavoro fantasmagorico, però secondo me ha fatto un lavoro discreto,
sì.
Diciamo, nel senso, ovviamente a livello di inquadrature non c'è, cioè ce ne sono poche che sono, cioè, che ti rimangono in mente, penso nessuna, non c'è niente di troppo stimolante per lo sguardo, per lo spettatore, per le situazioni che guardi. Però rispetto a molti altri, cioè, come molti film, cioè non è chissà quale capolavoro, chissà quale autore, però cioè ci sta.
Ha fatto il compito. Cioè,
sì,
non puoi dire
sì.
Che è terribile, non puoi dire che ci sono troppi errori, perché comunque è molto quadrata, molto semplice. Ecco, andiamo a fare un paragone magari con l'episodio precedente in cui parlavamo di Alice Rohrwacher e della sua regia, che invece era molto più estetica, molto più anche rappresentativa, e che poteva far trasparire una sensazione. In questo caso invece è molto più velata, cioè è molto più nel tentativo di voler far passare ciò che la sceneggiatura dice, voler far passare il messaggio e portare a casa la pellicola. Sono entrambi modi, seppur diversi, alla fine corretti, no? Di far mandare avanti un film. Poi certo, magari una persona più cinefila, più amante di una certa estetica cinematografica, sicuramente apprezzerà molto di più Alice Rohrwacher. Però ecco, non mi sento neanche di andare a criticare troppo Cord Jefferson per il lavoro che ha svolto, perché alla fine il compito lo porta a casa, cioè.
Sì, sì, esattamente, come detto, molto sulla sceneggiatura, molto sugli attori, ovviamente c'è parte un po' di inquadrature che viene un po' meno, fila, però, cioè, in TV passano cose molto peggiori, passano film molto peggiori, quindi
sì.
Per me ci sta, sì. Assolutamente. Se noi possiamo parlare della fotografia,
sì.
Fotografia è di Christina Dunlap, una DOP che in realtà... recentemente ha iniziato a dirigere film, da quanto leggevo prima faceva principalmente video musicali o comunque corti, quindi è...
Anche online, lavorava molto come sembra con Funny sì. Or Die, ma ha lavorato abbastanza.
Sì, è una DP molto giovane, per l'età in cui può effettivamente diventare direttore della fotografia o direttrice della fotografia, lo dico con rammarico.
non in Italia probabilmente, diciamo.
No, non in Italia, ancora più in là. Allora, questioni tecniche ha girato con Larry, se non sbaglio, la Alexa Mini LF, quindi full frame. Come ottiche ha usato le Blackwing 7, che sono di Primate, che comunque lei le aveva già usate per alcuni video musicali o per alcuni spot e gli erano piaciute, e che coprono bene il sensore, e si concentra tanto sul skin tone, quindi sul colore della pelle, la tonalità delle pelli. E come rapporto ha un 2.39, quindi assolutamente classico, a differenza per esempio del film precedente che è La Chimera, che invece era tutt'altro che classico, diciamo classico per, nel senso, standard cinematografica, cinematografico base a cui purtroppo siamo abituati. Se devi fare un film che deve sembrare cinema, metti 2.35, 2.39, poi qualcuno mi spiegherà cosa vuol dire sembrare cinema, fare il cinema. Ecco, qualcosa mi viene in mente, tipo quelle, mi capitano, adesso parlo un po' della mia vita, certe volte si vedono tipo quei video o quei reel su Instagram in cui ti mettono alcuni color che ti fanno, che dicono in base a che genere di film giri, quindi all'horror, all'action o altri, e ti cambiano i colori, come se quello dovrebbe essere una cosa prestabilita, come se il cinema fosse una cosa prestabilita, cioè si fa così, cioè l'horror deve essere sempre un po' cupo, l'action invece deve avere dei colori tipo un po' tonalità che vanno verso il verde, verso il blu, deve essere semplice il 2.39, cioè queste cose non hanno senso per me, perché non vuol dire niente farlo più cinematografico, cioè o lo fai quel cinema, quindi lo fai in un determinato modo perché ti serve per raccontare la storia, ti serve per raccontare il film, oppure lo fai in un altro modo perché ti serve in un altro modo, non lo fai perché un po' al manierismo, un po' lo fai così perché bisogna far così. Ho chiuso questa mia piccola parentesi, sì, e sfogo che spero abbiate apprezzato. Questo film è 2.39, lei non ha voluto girare con, leggevo che non ha voluto girare in anamorfico, voleva il 2.39 non anamorfico perché ha paura che l'anamorfico avrebbe distratto dai personaggi. A livello della fotografia comunque è una commedia, quindi c'è un rapporto di contrasto molto basso, il rapporto di contrasto diciamo che è tra la parte più scura, la parte più in ombra e la parte più in luce dell'immagine, o comunque puoi pensarlo, se c'è un personaggio che ovviamente viene illuminato, la faccia in ombra della sua faccia, la faccia in luce della sua faccia hanno due diaframmi, due esposizioni diverse, quanto queste due esposizioni sono distanti indica il rapporto di contrasto, quindi se una è molto scura e una molto chiara, molto illuminata, allora è un rapporto molto alto, se no molto basso. Essendo una commedia, di solito, per andare contro quello che ho appena detto prima, nelle commedie si tende molto avere un basso rapporto di contrasto, quindi che ovviamente non ci sono delle commedie dove ci sono delle ombre molto scure e delle luci molto alte contemporaneamente, quindi molto contrastato. Invece si cerca una situazione un pochino più leggera, perché deve essere un po' dei toni un pochino più leggeri, perché una fotografia molto pesante potrebbe andare a distrarre comunque nella storia, dalle battute. Cioè come se in un film horror qualcuno caccia una battuta, cioè tu sei lì che ti stai cagando in mano, non è che ti viene da ridere, oppure ridi perché sei nervoso. Cioè, quindi effettivamente alcune cose sono state un po' decise nel tempo perché funzionano. Poi magari tutto si può cambiare, sta a voi.
Sì.
Voi spettatori, fate un film tenete horror però che faccia ridere e poi me lo mandate e mi piacerà. Perché fa ridere, a me non piacciono gli horror.
Beh, non è vero, però ci sono degli horror comici molto divertenti, molto belli e che sanno fare anche paura. Mi viene in mente Shaun of the Dead, innanzitutto, che è un gran,
sì,
gran
però,
possibile.
Però quello, se tu lo guardi, è più in linea comica. Se tu guardi anche a livello di fotografia, è più su una tipologia più comica, di commedia, piuttosto che di horror. Sì, è più un film comico con tonalità horror. Va a mischiare, sì, un po' i due generi, però cioè, mi viene in mente tipo Babadook, che quando ci sono delle robe agghiaccianti, poi la madre caccia una battuta così, cioè Non fa ridere perché non è la situazione.
Sì, però adesso mi vengono in mente tutti quei film dell'horror un po' comico, tipo La Casa, oppure I morti non muoiono mai, e che boh, non lo so, non riesco bene a comprendere quale sia diciamo, il topos dell'horror che non può far ridere.
No,
Questo mi sta.
non sto dicendo che non può ferire, che se tu pensi tipo all'esorcista, cioè proprio penso, effettivamente mi sono andato a impelagare in
Ti sembra
un,
magari un discorso
ti
stranissimo?
piace questa cosa impelagare, un discorso molto strano, però cerchiamo di analizzarlo,
Esatto.
e un attimo che mi pulisco le mani così riesco arrampicarmi meglio sugli specchi con i miei gechi, e poi torno subito. Effettivamente c'è molto commistione tra questi generi, però sono. Però non sono degli horror, diciamo, classici, cioè non è l'esorcista.
Ok.
Sono film che volutamente vogliono unire questi due generi, o perché sono situazioni tipo molto sopra le righe, quindi molto splatter, oppure sono film tipo, non so, oppure sono film che effettivamente sono comici con elementi invece di horror, tipo L'albero dei morti dementi, cioè palesemente anche dal titolo quello è un film comico con sì gli zombie, che sono delle situazioni che vogliono richiamare un po' i film sugli zombie, i film horror, però non è, secondo me, non lo dico effettivamente come primo genere come film horror.
Sì.
L'esorcista invece penso, ok, è un film horror, e quindi
Sì.
nel senso quello. Poi in certe volte cose che dice la bambina Satana esorcista a me fa ridere, quelle che dice col prete a me fa ridere, però forse sono malato io. Però nel senso, per dire, ovviamente ogni film non è per forza di un genere soltanto, ovviamente c'è un po' un'unione, però per ritornare nella nostra situazione, per cui Ale mi ero anche perso, quindi non so cosa stavo dicendo, sì, la fotografia è molto da commedia. Vuoi aggiungere qualcosa sui film comici horror? Misti altri film? Misti altri generi?
Sì, assolutamente,
Vai,
recuperare la
vai.
casa 2, cioè recuperare la casa e la casa 2 per tutti gli ascoltatori. E anzi, chiediamo loro cosa ne pensano di questa discussione, che secondo me ne sanno molto più di noi da questo punto di vista, mi
Sì,
verrebbe da
no, mo
pensare.
molto, molto volentieri.
Ecco,
Dici
cosa.
qualche film che secondo voi esonda da un genere all'altro, soprattutto dall'horror e comico, però. Nel senso, sono film comici con tonalità horror o sono horror con tonalità comiche senza che siano sovra le righe? Cioè, se tu mi mandi un film horror, però è splatter, dove c'è il tipo che
Vero.
è un idiota con la motosega che ammazza tutti e ride, va su un chopper, ti dico va bene, ma è sopra le righe. Cioè, se c'è un po' di inquadratura di piedi, prende l'ha girato Tarantino, va bene, è sopra le righe, però non è quello che stiamo parlando.
No, però ci sta, molto interessante.
Vabbè,
Forse la parte più interessante dell'episodio alla fine. E sentiamo cosa ne pensano anche gli ascoltatori e cosa ne pensate alla fine di American Fiction. Detto questo, direi che se non abbiamo altro da aggiungere sul film, possiamo andare in chiusura di episodio. Hai altro di
No,
cui vuoi
se
parlare?
no continuo a parlare di. Non del film, parlerei di altre cose. Quindi parlo della mia vita, delle mie riflessioni stupide. Quindi chiudiamo l'episodio qua.
Va benissimo. Brevi disclaimer finali. Ci potete trovare su Instagram, Effetto Vertigo Podcast. Ci potete scrivere sull'email, Effetto Vertigo Podcast, cioè la Gmail. Ci potete lasciare qualche recensione se volete su Spotify, su Apple Podcast. Potete anche rispondere al box delle domande sotto ogni puntata che trovate su Spotify, giusto per farci sapere un po' la vostra opinione, perché ci piace sempre quando chiacchieriamo di cinema come oggi. È la parte più divertente alla fine. È anche il motivo principale per cui alla fine facciamo questo podcast, no? Andare a condividere un po' le nostre impressioni sui film, andare un po' a discutere in maniera scanzonata, diciamo, sulle pellicole. Detto questo, direi che non ci resta che ringraziare per averci ascoltato. Io sono Tommaso
Io sono Aurelio.
e questo era Effetto Vertigo. Grazie mille, arrivederci.